Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. E devo salutare Dini, scusa caro il mio dottor Roggini.
Grazie caro.
Ok. Chi abbiamo? Chi abbiamo qui? Abbiamo con noi il dottor Marco Broggini, ormai nostro consulente, ex responsabile del servizio di reumatologia dell'ospedale di Circolo di Varese, reumatologo in pensione, quindi libero professionista. E oggi parliamo della gotta, chiamata anche il male dei ricchi. Un tempo la gotta era definita la malattia dei ricchi, perché colpiva con una frequenza decisamente maggiore le persone che mangiavano molta carne, alimento che i poveri non si potevano permettere. Questo dato è stato verificato in occasione di determinati momenti storici. Durante le grandi guerre, per esempio, l'incidenza della gotta calò in modo molto brusco, proprio perché le persone si nutrivano di cibi meno costosi rispetto alla carne. Senti, io studio, vado a vedere, mi documento, caro Dini, e penso che sia... abbia spiegato un po'. Allora, scusa un attimo, velocemente.
A dire la verità è la malattia dei re.
Dei re? Perché la malattia dei re? Qui dici dei ricchi, io ho trovato dei ricchi.
È tutto vero, avete ragione tutte e due, no? Si diceva che era la malattia dei ricchi proprio perché potevano mangiare tanta carne, no? Ad esempio il re poteva cacciare i cervi, mentre giusto, i poveracci se li beccavano a bracconare i cervi, venivano amputate le mani tutte e due o cose del genere, no? O addirittura impiccati. Quindi questo è vero. E difatti nel Settecento ci sono un sacco di bei quadri caricaturali dove si vedono questi signorotti di campagna, grassi, rubizzi, con la faccia rossa, seduti che mangiano l'anatra e bevono lo sherry piuttosto che il vino, eccetera, con una gamba tutta fasciata perché così si curava la gotta, no? Con degli empiastri, no? Sono quei gamboni che si vedono in queste caricature. Poi è anche la malattia dei re, perché moltissimi re sono stati affetti da gotta. I re sono comunque dei ricchi, quindi le cose combaciano. È stata anche chiamata la malattia dei geni, perché effettivamente moltissime persone intelligentissime, no, Cartesio ad esempio per dirne uno, sono stati affetti da gotta. E tra i gottosi possiamo annoverare Alessandro Magno, possiamo annoverare Carlo Magno, Luigi VIII, Galileo Galilei, quindi tutta gente importante, quindi malattia dei geni. Però malattia dei geni anche perché è una malattia in parte genetica, familiare, trasmissibile, e in questo si avvicina molto al diabete. Se vogliamo spiegare cos'è la gotta, dobbiamo fare un paragone col diabete. Il diabete è la mancanza, è un aumento dello zucchero dovuto alla mancanza di insulina. E la gotta è dovuta a un aumento dell'acido urico. Sono tutte e due quindi delle malattie dismetaboliche e quindi vanno curate per tutta la vita, no? Il diabete si curerà con i farmaci antidiabetici e l'insulina, la gotta si cura con i farmaci per abbassare l'acido urico. E bisogna dire fin da adesso, ed è importantissimo, che la gotta, che è curabilissima con dei farmaci tranquilli che non sono tossici, che si possono prendere per tutta la vita, in effetti è spesso mal curata. Mal curata perché questi pazienti, quando stanno bene, smettono di fare la terapia e quindi ricadono ad avere nuovi attacchi di gotta.
Quindi allora la predisposizione genetica è importante?
Certo, perché l'acido urico viene formato, si forma attraverso l'alimentazione in piccola parte, il 20%, no? Mangiando appunto carni rosse, mangiando frattaglie, mangiando pesci grassi piuttosto che i molluschi, no? Aragoste e così via. Che mangiamo tutti i giorni noi, no? Le aragoste.
Sì. Io guarda, io al mattino mi alzo e quando devo fare la colazione dico cavolo, Vladimir, anche tu ti fai l'aragosta ogni mattina.
Quindi ci sono questi alimenti che possono aumentare l'acidurico, come in piccola parte, il 20%, diciamo. La dieta, quindi, che si è sempre enfatizzata, è importante fino a un certo punto. E invece è importantissimo il metabolismo, come dicevo, quindi la genetica, perché l'80% di questo acido urico è formato proprio dall'organismo e viene formato attraverso la distruzione delle proteine e degli acidi nucleici. Gli acidi nucleici sono contenuti nei nuclei soprattutto dei globuli bianchi che periodicamente vengono distrutti.
Ma scusa Marco, volevo chiederti una cosa, ma quando dall'iperuricemia, tu parlavi di iperuricemia, si passa alla gotta? Cioè quali sono i sintomi anche del paziente? Cioè cosa può dire? Io ho questo perché?
Certo. Allora, cominciamo a definire cos'è l'iperuricemia. L'iperuricemia è avere nel sangue più di 7 mg decilitro di acido urico. Quando una persona ha dei valori superiori al 7, col tempo deposita l'acido urico nelle articolazioni. E quando questo acido urico è molto alto si può avere l'attacco di gotta. Non tutti gli iperuricemici hanno la gotta, ce l'hanno solo il 20%, no? In ogni caso conviene l'iperuricemia curarla, perché predispone alla gotta, è un fattore di rischio elevato per la gotta, no? Quando si ha l'attacco di gotta? Si ha l'attacco di gotta quando per un motivo o per l'altro l'acido urico si alza troppo di colpo o si abbassa troppo di colpo. Ad esempio, se una persona la sera va a fare una crapulata con gli amici, mangia, beve tanta carne rossa, vino, birra, eccetera, il giorno dopo può avere un attacco di gotta. Viceversa, se una persona fa una dieta strettissima oppure sta a digiuno, può avere un attacco di gotta perché l'acido urico si abbassa troppo di colpo. Quindi sono le variazioni rapide dell'uricemia che causano l'attacco di gotta. Noi in ospedale vedevamo tanti attacchi di gotta in pazienti ricoverati in chirurgia. Quando venivano operati, venivano tenuti a digiuno per qualche giorno e in quel caso lì avevano l'attacco di gotta.
Quindi contro a tutto quello che si può pensare, tutto quello che si può pensare.
Ma a questo punto volevo dire, come si manifesta la gotta nella persona?
Sì, l'attacco di gotta è un attacco di artrite, no? Cioè di un'infiammazione acuta di un'articolazione. L'articolazione più colpita, soprattutto all'inizio, è quella dell'alluce del piede, del ditone del piede, no? Ed è un'artrite dolorosissima, perché il dito si gonfia, diventa rosso, caldo, addirittura a volte ha un colore quasi della cipolla di Tropea, no? Per intenderci. E questa infiammazione è dolorosissima, tant'è vero che il semplice contatto delle lenzuola suscita dolore al paziente. L'attacco avviene al mattino presto e dura, quando è il primo attacco, circa una settimana e si autoelimina da solo, guarisce anche più o meno da solo. Meglio se lo aiutiamo noi con degli antinfiammatori. No?
A proposito, quanto può durare un attacco di gotta?
Punto. Volevo anche aggiungere che quando il dito guarisce si desquama, la pelle salta via, come se avesse preso una bruciatura, una scottatura, per far capire quanto è forte questa infiammazione. La durata dell'attacco è variabile, nel senso che il primo attacco dura poco, poi dopo c'è un periodo libero magari di un anno e non si hanno altri attacchi, poi c'è il secondo attacco, poi c'è il terzo, il quarto, e man mano questi attacchi diventano sempre più ravvicinati e durano sempre di più. Poi colpiscono non solo un'articolazione, perché all'inizio si dice che la gotta è monoarticolare, l'artrite della gotta, poi dopo invece diventa poliarticolare, cioè colpisce più articolazioni, praticamente tutte le articolazioni, quelle delle mani, dei gomiti, delle spalle, delle ginocchia. Quindi la gotta non è che prende solo il ditone del piede, ecco. E durano sempre di più questi attacchi, tant'è vero che una volta, quando non c'erano le cure, questi pazienti finivano allettati perché avevano la cosiddetta gotta cronica, cioè ce l'avevano continuamente attacchi uno dopo l'altro. la gotta, oltre a colpire le articolazioni, si deposita anche nei tessuti intorno alle articolazioni, si può depositare l'acido urico nelle elici e delle orecchie, sulle tutte le zone di cartilaginee, e questi depositi, che possono raggiungere anche consistenza di un etto di peso, questi depositi si chiamano tofi.
Brucini, volevo chiederti quando io devo cominciare a preoccuparmi della gotta, considerando quello che tu dici, considerando la cronicità della malattia, considerando tutto, devo preoccuparmi?
Ma in genere nelle persone normali che non hanno mai avuto un attacco di gotta si dice di trattare il paziente quando arriva verso gli 8 mg decilitro. Se invece un paziente ha avuto attacchi di gotta, bisogna fare in modo di tenere l'acido urico sotto i 6 mg decilitro. Questo è il target opportuno. Non conviene abbassarlo troppo, perché l'acido urico ha una sua funzione. Il Padre Eterno ce l'ha dato perché serve a qualcosa. E in effetti è un forte antiossidante e combatte i radicali liberi. Quindi non bisogna nemmeno fare come molti fanno, farlo andare giù a 2, a 1 cos'è, milligrammo decilitro. Bisogna mantenerlo sui 5-6, l'ideale.
Ci fermiamo un attimo, Dini, perché sentiamo la prima canzone. Grazie, Vladimir.
Sento dire che su quella carrettera nera stai tornando verso casa stasera e manca poco, mi farà male. So quello che sai e sai tu quello che gli occhi sanno, molto più delle parole sanno. È la storia della nostra vita, l'amore giura e scongiura un momento, ma dopo è tradimento e gli occhi sanno di più.
A mano che sale su per l'alto piano, la mia corriera sbuffa l'aria, corre, frusta l'aria, intorno manda fiamme, lampi nella notte in arrivo. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni. Fra mancanza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia. Ma guarda, sono tornata, allora sono tornata, e vengo a dirti che in mezzo a questa assura, in questa notte scura, scura, con la polvere e il caldo che sconfigge, la passione trafigge, illude, distrugge, ma se perdona, perdonerà anche me.
Dal buio in fondo qualcosa si avvicina piano, sento l'asma di un motore lontano, mi farà male vederti, ma fanno già festa i cani del mio cuore.
Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni. Fra lontananza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia, ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano, con che sguardi si incatenano, per un'occhiata così, anch'io ti ho desiderata. E allora sono tornata.
dottor Marco Broggini. Vi ricordo che dottor Broggini è un reumatologo, è in pensione, libero professionista, e stiamo parlando della malattia dei ricchi, posso dirlo, no? Che è la gotta. Sì. Ti voglio fare una domanda, ma c'è un aumento di pazienti gottosi o c'è una diminuzione? Perché sai, parliamo sempre anche di dismetabolismo, no? Quindi non vorrei che tutto sia dentro in questo calderone.
Dunque, la gotta, come il diabete, è in aumento. La percentuale, l'incidenza in Italia è circa 2-3%, quella americana è del 3%, la nostra è un po' più dubbia. È in aumento perché aumenta con l'età, ovviamente, l'incidenza di questa malattia, quindi come persone anziane aumenta anche la gotta. Inoltre aumenta, è aumentata moltissimo anche a causa dei farmaci. Quindi una gotta secondaria all'uso di farmaci tipo diuretici, la aspirinetta, la cardioaspirina che si usa per prevenire l'infarto, e poi non so, le terapie per il rigetto dai trapianti, le chemioterapie, cioè tutti i farmaci che fanno aumentare l'acido urico. Perché aumenta l'acido urico con questi farmaci? In genere perché c'è una sofferenza renale e il rene è quello che manda fuori l'80% dell'acido urico, ecco. Il 20% va con le feci, ma è una quantità modesta, ecco. E quindi quando c'è un impegno renale, no, dovuto anche a questi farmaci che riducono l'escrezione, competono riducendo l'escrezione dell'acido urico, l'acido urico si alza e si ha la gotta, quindi è in aumento anche per i farmaci. D'altra parte questi farmaci sono essenziali, sono vitali, non si può fare a meno. Io adesso non sto consigliando di non prendere diuretici e l'aspirina, anzi, però bisogna controllare in questi casi l'uricemia, e se tende ad alzarsi troppo bisogna prendere i farmaci per abbassare l'acido urico.
Quindi il dismetabolismo è valido, il termine
sì,
dismetabolismo.
Sì, come no. Poi la gotta è una malattia non solo delle articolazioni. La gotta può dare una calcolosi renale importante, anzi spesso gli attacchi, il primo attacco di gotta è preceduto da coliche renali. Noi vediamo dei giovani ventenni che hanno delle coliche renali da acido urico e dopo un po' di anni, quando magari hanno 30-40 anni, salta fuori il primo attacco di gotta.
Ma da quello che tu dici, Broggini, la gotta è una malattia di grande attualità.
Eh certo.
Ma perché se ne parla poco? Questo
non saprei. C'è stato ultimamente un revival della gotta, anche perché molte case farmaceutiche hanno tirato fuori nuovi farmaci, e quando le case farmaceutiche fanno nuovi farmaci si parla della malattia, no? Altrimenti la malattia resta lì cenerentola.
Infatti si dice che i farmaci creano la malattia,
è vero,
no?
È vero. Però è stata una fortuna che siano arrivati questi nuovi farmaci, perché ne avevamo bisogno.
Una cosa, scusami, adesso dovremmo parlare di diagnosi, no? Perché penso sia importante. Però io ho scritto, la diagnosi di gotta è facile o è difficile? E poi, secondo, quale altre malattie possono imitare l'attacco acuto di gotta? Quindi credo che per un medico, per te magari è semplice, ma per un medico di famiglia non è facile capire se è un attacco di gotta o qualcosa.
Sì, a volte è molto semplice, nel senso che quando l'attacco si ha al ditone, no, ed è tipico con l'arrossamento, il gonfiore, il calore, il dolore vivacissimo, e se contemporaneamente l'esame del sangue ci fa vedere un'iperuricemia, no, l'acido urico sopra gli 8, allora lì la diagnosi è quasi conseguenziale. In alcuni casi invece è difficile, perché simula altre artriti, quindi simula l'artrite da psoriasi, da malattie intestinali, da infezioni, e quindi può essere a volte difficile. Certo che noi reumatologi siamo abituati a questo. Poi abbiamo un grande aiuto, che è l'esame del liquido sinoviale.
Ecco, volevo arrivarci, ce l'ho scritto qua, che mi hai fregato. Vedi che studio,
Ma perché vedi, al microscopio.
Sì. In effetti, la diagnosi sicura di gotta si fa aspirando un po' di liquido sinoviale o del materiale dai tofi, no, da quegli accumuli di acido urico che dicevo, e guardandoli al microscopio in luce polarizzata. Perché in luce polarizzata? Perché la luce polarizzata ci evidenzia i microcristalli di acido urico. L'acido urico è sotto forma monourato sodico, forma dei microcristalli molto belli anche da vedere al microscopio, sì, e gli permettono chiaramente di fare la diagnosi sicura. Basta trovare uno di questi cristalli e la diagnosi gotta è fatta.
Ma sono cristalli normali? Sono cristalli?
Sono, sembrano degli aghetti.
Ecco, appunto, perché sì, è l'ago, sì, che sì, sì, ti
sono,
dice...
aghi che li vediamo liberi nel liquido, nel liquido sinoviale, oppure fagocitati, cioè mangiati dentro nel globulo bianco, nel neutrofilo. Ah.
Ma fa male questo esame per prelevare questo liquido?
Se facciamo un'aspirazione da un dito infiammato, essendo già infiammato, pungerlo è un po' doloroso, però vale la pena sempre di farlo. Io in effetti guardo se la gotta, oltre al ditone, ha colpito magari anche il ginocchio. E allora il ginocchio è molto meno doloroso da pungere, quasi non doloroso. E quando appunto il liquido c'è anche nel ginocchio, preferisco toglierlo da lì, che è più semplice.
Hai qualcosa da dire o vado avanti io? C'è una domanda bella.
Volevo dire, è una malattia particolarmente impegnativa, ma come faccio a prevenirla? Cioè, io devo comportarmi in un certo modo, devo, non so, mangiare una dieta particolare, perché da quello che tu dici, sì, io pensavo fosse una malattia estremamente semplice, invece è particolare.
No, anzi, dirò di più, è una malattia, quando uno ha un attacco di gotta è un campanello d'allarme anche per altre malattie, per il cuore, per la pressione, no? Perché si associa spesso a malattie cardiovascolari importanti. È un po' un campanello d'allarme che dice, no, tu stai facendo una vita sbagliata, devi cercare di fare più attività fisica, di mangiare meglio, e se hai l'acido urico veramente alto, prendere anche le medicine essenziali e prenderle per tutta la vita. I cibi che non vanno assolutamente presi, come abbiamo detto prima, mangiati, sono la carne rossa, evitarla al massimo, i salumi, gli insaccati, bisogna evitare i frutti di mare, la cacciagione, che è piacevolissima ma che fa male. Poi fa molto male la birra, molto più del vino, perché contiene il fruttosio che inibisce la escrezione renale, no? Il vino non più di un mezzo bicchiere per pasto, i superalcolici assolutamente da evitare, e anche le bevande contenenti il fruttosio, tutte le bevande dolci, no? Quelle che adesso vogliono tassare.
Devono tassarle adesso, eh? Sì, è la sugar tax. Ecco. Sugar tax. Una cosa però, tu stai dicendo che è importantissimo questo, cosa devo fare, cosa non devo, sì, mangiare, eccetera, eccetera, però hai la... Io ho trovato gente che mi dice, va bene, fare l'esame, perché voglio tornare ancora sugli esami, perché è importante. Uno dice, io non voglio che mi si faccia il liquido sinoviale, ma un esame radiografico, un esame ecografico, una TAC, una risonanza, mi danno un aiuto oppure non servono a nulla? Cioè, a me come medico serve esclusivamente il liquido sinoviale, sì o no? Quegli altri esami servono?
Oggi come oggi non servono, nel senso che sono esami che dicono che c'è un'artrite, ma non dicono se è un'artrite gottosa o non gottosa. Quindi l'esame del liquido sinoviale è essenziale, veramente. C'è un TAC particolare che fa vedere i depositi di acido urico, i tofi, eccetera, si fa una total body e si vedono dove sono, ma... si sa già che è gotta in quel caso lì.
Quindi sì, lo sai già, punto e basta, è solo una curiosità.
Esatto, ma... scientifica, ecco.
Ci possiamo fermare, sentiamo la seconda canzone. Caro Broggini, poi pensa già ancora sulla prevenzione, perché è importante.
Freedom for me, that's the way you look. TV. It's never enough for me. That's the way I like it. Ah, you taste the melody without a referee. That's the way that I like it. Ah, no come out the tears, not even a cup of tea. That's the way that I like it. Oh, keep on feeling better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today. Da 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 da. The charms that walks in peace, that's the way they like it. Oh, keep on feeling better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today. Da 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 da.
Dottor Marco Broggini, vi ricordo che è un reumatologo, che è il reumatologo di Varese, posso dirlo, è in pensione, libero professionista, ha lavorato tanto in ospedale del circolo di Varese e stiamo parlando di un male, di una malattia che è la gotta. Volevo chiederti questo, ma come si combatte l'uricemia e la gotta? Cioè, ci sono dei farmaci, tu parlavi prima certo. Di un farmaco particolare, sì, no? Sì, come si chiama?
L'allopurinolo.
Sì. Ecco, esatto. Mi parli di questa possibilità che tu hai.
Certo.
Perché c'è una domanda, te lo dico subito, dai, così almeno sì. Non sto qui a scrivertela, che mi è arrivata adesso. Caro dottore, ho avuto un attacco di gotta, ho preso l'allopurinolo, consigliato dal mio medico, e la gotta è peggiorata. Che devo fare? Cioè, quindi ti dico certo, già, ti aiuto certo, già a parlare certo. Un pochettino della allopurinolo.
Benissimo. Allora, per combattere la gotta abbiamo due farmaci, per combattere l'iperuricemia, diciamo, due farmaci. Uno che fa urinare più acido urico e altri che invece servono ad abbassare la sintesi dell'acido urico, perché abbiamo detto che la sintesi dell'acido urico è aumentata in quei pazienti gottosi e diminuita l'escrezione renale. Quindi noi possiamo agire su questi due livelli. Per quando diamo l'uricosurico, cioè quello che fa urinare, bisogna bere molto. In ogni caso il gottoso deve bere molta acqua, è un consiglio importante che diamo per evitare anche la calcolosi renale. E poi bisogna distinguere la terapia dell'attacco acuto da quella dell'attacco della cronicità. L'attacco acuto si cura con gli antinfiammatori. L'antinfiammatorio più antico usato per la gotta è la colchicina. È un farmaco che previene anche gli attacchi della gotta durante la terapia con l'allopurinolo, ad esempio. E si dà durante l'attacco e poi per 2-3 mesi come mantenimento. Questa è la colchicina. E durante l'attacco acuto si danno gli antinfiammatori normali gli analgesici servono a poco, bisogna proprio dargli antinfiammatori perché è una malattia.
C'è qualunque antinfiammatorio oppure c'è qualcuno che è controindicato?
No.
Perché sai, se parliamo di iperuricemia, certo, magari c'è qualche farmaco che...
Allora, no, so cosa vuoi dire tu. E dico questo, cioè si possono usare tutti gli antinfiammatori, vanno tutti bene, si usano dosaggio alto, il più alto possibile raccomandato per ogni singolo antinfiammatorio, tenendo presente che soprattutto nelle persone anziane gli antinfiammatori possono causare un'insufficienza renale, soprattutto se questi pazienti sono disidratati e non bevono. Quindi negli anziani oggi a volte preferiamo addirittura dare il cortisone come antinfiammatorio, che in molti casi è molto più comodo e molto più sopportabile degli antinfiammatori. Questo nella fase acuta. È utile anche mettere del ghiaccio, mettere delle pomate antinfiammatorie e soprattutto stare a riposo. Nella fase cronica invece la terapia è quella che dicevamo, di tenere basso l'acido urico con l'uricosurico per fare urinare più acido urico e con l'allopurinolo o il febuxostat, che sono due farmaci che servono proprio per abbassare la sintesi dell'acido urico. Abbiamo detto prima che noi abbiamo l'attacco di gotta quando l'acido urico si alza di colpo o quando si abbassa di colpo. È chiaro che se noi diamo il farmaco per abbassare l'acido urico, no, a dosaggi alti, questo ci abbassa di colpo l'acido urico e ci fa venire l'attacco di gotta. È per questo che quel signore che ha telefonato, quando piglia l'allopurinolo, peggiora l'attacco di gotta. Quindi cosa bisogna fare? All'inizio bisogna spegnere l'infiammazione con la colchicina, con i farmaci antinfiammatori e il cortisone. Quando è spenta si dà l'allopurinolo partendo da dosaggi bassi in modo da abbassare l'acido urico piano piano, non di colpo, ed evitare in questo modo la gotta, l'attacco acuto di gotta.
C'è un'allergia all'allopurinolo?
Certo. L'allopurinolo era l'unico farmaco che avevamo per abbassare l'acido urico. E purtroppo molte persone, il 20% circa, non lo tollerava perché era allergico. Dava delle dermatiti diffuse, molto fastidiose, pruriginose, in alcuni casi anche bollose, quindi molto anche pericolose per la vita, no? E quindi andava sospeso. E noi vedevamo ancora, fino a pochi anni fa, pazienti con dei tofi enormi, con una gotta proprio mal curata, perché non c'erano farmaci sostanzialmente. Adesso è uscito un altro farmaco, il febuxostat, che agisce come l'allopurinolo, ma che in genere non è allergizzante, e soprattutto quelli che non tolleravano l'allopurinolo lo possono prendere.
Poi finiamo questa domanda, perché qui c'è un altro signore, dice: caro dottore, la cura della gotta va presa tutta la vita?
E sicuramente, certo, mantenendo l'acido urico sotto i 6 mg decilitro. Una persona avrà bisogno di 300 mg di allopurinolo, un altro 150, un altro 100. È giusto dare la dose minore utile per mantenere quel livello di acido urico.
Vai.
Quindi è difficile anche la terapia della gotta.
Ma no, ci vuole un pochino di pazienza, non è difficile. Sì, appunto.
Però se la dieta è controllata, voglio dire, il dolore passa.
Dunque, la dieta non è sufficiente a curare la gotta, bisogna proprio prendere questi farmaci, bisogna rassegnarsi. Però è utile anche così fare una dieta adeguata. Voglio sfatare il mito, ad esempio, del latte. Il latte è protettivo rispetto nei confronti della gotta e diciamo anche protettivo in un certo senso anche per il cuore, contrariamente a quanti molte pensano. Ovviamente bisogna usare latte scremato, ecco, meglio quello scremato. Così pure i latticini. Ho detto che bisogna bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno, ed è importante raggiungere il peso forma, cercare di dimagrire quando si è sovrappeso, perché, ripeto, la gotta è anche una malattia metabolica e quindi può associarsi all'infarto, può associarsi alla pressione alta.
c'era una persona che scriveva: ma i latticini, a me piace mangiare il formaggio, però il mio medico mi ha detto stai attento, ma a me piace mangiare il formaggio, dice, cosa gli rispondi?
Sì, certo, non esagerare con i formaggi tipo il gorgonzola, eccetera. Però il grana e gli altri formaggi si possono tranquillamente prendere, ecco. Anzi, sono consigliati.
Volevo fare una domanda molto leggera, molto semplice, forse inopportuna. Ma guidare la macchina, spingere con l'alluce l'acceleratore, può aumentare il dolore in caso di gotta?
Beh, in caso di gotta sicuramente, caspita. Uno con l'attacco di gotta non riesce a guidare, no, perché gli fa troppo male.
Ma può aumentare, ma può stimolare un processo?
Sì, è opportuno il riposo articolare, quindi guidare non, finché non è passato l'attacco acuto non bisogna.
Comunque c'è, io ho tutte domande, che c'è una ricerca, dicono dammi una dieta precisa, perché una volta mangio qualcosa e mi va bene, una volta mangio quell'altro non posso mangiarlo, ma c'è proprio una dieta precisa, cioè tu ti alzi al mattino e mangi questo, ti alzi, cioè mangi a mezzogiorno totta, perché vedono che, qui vedo che c'è molta gente che dice io mangio una cosa e mi viene, mangio quell'altra, l'altro non viene, cioè sì. C'è un po' di confusione, ecco, in questo
ma,
caso, confusione.
Come cioè. Sempre, bisogna mangiare di tutto. Il gottoso però deve evitare la carne rossa, gli alcolici e le bevande contenente fruttosio.
Questo è proprio il diktat.
Può invece prendere il latte, bere molta acqua, non deve mangiare salumi insaccati, non deve mangiare, abbiamo detto, i pesci grassi, non deve mangiare i frutti di mare, non deve mangiare la cacciagione. Poi anche il vino, se non lo beve meglio, però un mezzo bicchiere a tavola lo può anche prendere. La birra assolutamente no.
A proposito di questo, il colesterolo e i trigliceridi variano nel paziente gottoso o perlomeno possono essere un fattore, chiamiamolo, di rischio per
sì,
il paziente?
Sì, spesso il gottoso è anche dislipidemico. Quindi è giusto controllare il colesterolo e i trigliceridi, se necessario associare delle terapie del caso.
C'è una domanda qua, adesso io non so se tu puoi rispondere. E dice, domenica sera ho avuto una colica renale, mi hanno ricoverato e hanno trovato che il calcolo è formato da acido urico. Sono a rischio di gotta. Beh, penso che tutta la trasmissione l'abbiamo fatta apposta per dire che è a rischio di gotta, perché... Certo. Mi pare a livello renale trovi questi calcoli di acido urico.
E difatti la colica renale avviene qualche anno prima dell'attacco di gotta. È opportuno quando uno ha una colica renale, qualsiasi sia, se espelle un calcolo cercare di raccoglierlo, di tenerlo in modo da poterlo esaminare. Perché è fondamentale, se è di acido urico, fare la terapia per prevenire la gotta, se è di ossalato di calcio, fare una dieta adeguata, se è di fosfato, eccetera, ugualmente. Ecco, quindi è importante vedere sempre di che tipo è il calcolo, non buttarli mai via, cercare di raccogliere e filtrare le urine quando si hanno le coliche.
Dini, no, qui abbiamo finito quasi, ci manca neanche un minuto, quindi vorrei se tu una domanda, forza, veloce.
Ci può essere un'altra causa? Oltre l'iperuricemia, per valutare appunto questo processo, la gotta o meno, ma di solito è solo l'iperuricemia.
No, la gotta è dovuta ai cristalli di acido urico, ecco, quindi all'iperuricemia. E c'è un'altra forma di artrite microcristallina che è la condrocalcinosi e è simile alla gotta, per cui anche qui l'esame del liquido sinoviale di cui parlavamo prima è fondamentale. Nella condrocalcinosi ci viene però in aiuto la radiologia, che ci fa vedere questi cristalli di pirofosfato di calcio. Il pirofosfato di calcio si vede bene nelle radiografie, l'acido urico non si vede affatto.
Dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Perfetto. Dobbiamo chiudere, quindi, come sempre, ringraziamenti. Dai, ci manca poco a Natale anche, no? Quindi siamo
certo.
Allora, io vorrei ringraziare, scusatemi, Vladimir. Grazie Vladimir per quello che fai sempre. E poi Dini per me è fondamentale e quindi è una roccia. Poi carissimo,
No, ringrazio Brogini che è stato
Marco,
molto chiaro.
Sto dicendo Marco, grazie.
È un piacere essere qui con
veramente
voi.
Veramente chiaro.
Ma la prossima, attenzione che siete troppo simpatici. Ti chiamo per la prossima. Tu sei talmente vulcanico che quindi sai hai tante cose da poter
fare. È omnifattoriale.
È omnifattoriale.
Volentieri. Se i nostri ascoltatori non si stufano.
Ciao a tutti, auguri a tutti. E grazie ancora.
Auguri, buon Natale, buone feste.